come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici a Come Atlante. Oggi è mercoledì e il focus è tutto sull'Asia. Con il nostro, come sempre, Gabriele Battaglia. Gabriele, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Diana e ciao a tutti.
Allora, sono settimane che diciamo, sono giorni, sono momenti molto caldi dal punto di vista politico, geopolitico, internazionale, anche economico, sulle borse. Forse avete visto ieri, insomma, i crolli dall'Europa all'Asia, Wall Street, legati all'entrata in vigore ieri dei dazi decisi dall'amministrazione americana. Quelli che sono entrati in vigore ieri sono quelli contro, diciamo, i prodotti provenienti dai paesi vicini agli Stati Uniti, dal Canada e dal Messico, ma soprattutto per quello che riguarda noi qui, diciamo, quelli nei confronti della Cina. La Cina, Gabriele, ha già risposto.
Sì, ce l'aveva nel cassetto. Ha reagito sostanzialmente in tre modi, cioè sanzionando alcune imprese statunitensi, imponendo delle tariffe aggiuntive dal 10 al 15% su alcuni prodotti statunitensi, e poi annunciando sul piano legale formale di presentare un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Diciamo così, in sintesi, un dazio del 15% sarà applicato sulle importazioni di pollame e prodotti agricoli, tra cui grano, mais e cotone.
Queste sono le importazioni che fa la Cina di prodotti agricoli statunitensi?
Sì, sai perché la Cina è un paese che ha solamente, cioè pur avendo 1.400.000.000 di abitanti, ha solo il 10% del territorio coltivabile, quindi è un importatore netto di derrate alimentari, no? E quindi fanno queste, importano tante derrate appunto alimentari dall'estero e in parte dagli Stati Uniti. Quelli statunitensi assommano circa il 15% delle importazioni cinesi. Evidentemente hanno deciso che rispondere con i dazi colpisce di più quello che è un po' la base elettorale di Trump, no? E cioè l'America profonda e rurale, ecco, è più utile in quel senso piuttosto che essere un danno per l'economia cinese, che può diversificare probabilmente le importazioni sull'asse sud-sud. Cioè, per esempio, parliamo della soia. La soia la può importare dal Brasile, che tra l'altro è un paese membro dei BRICS, che sarà un po' il raggruppamento che nei prossimi anni vedremo se si svilupperà in controtendenza rispetto al protezionismo statunitense.
Comunque su cui la Cina, sicuramente quello su cui la Cina, diciamo, punta. A parte che sembra incredibile, ma in effetti è del tutto normale che la Cina importi perfino la soia addirittura dall'altra parte dell'oceano. E anche sono state sospese le importazioni di soia, ho capito bene? O una parte delle importazioni di soia?
Sì, una parte delle importazioni di soia sono state diciamo, interrotte per quanto riguarda delle aziende statunitensi, che con in realtà delle ragioni di carattere tecnico-scientifico, perché per esempio è stato deciso che la soia statunitense di tre aziende non può essere più importata in Cina per la presenza di ergo. Cos'è questo ergo? È un parassita delle graminacee, più di altre sostanze vietate. Poi, per esempio, hanno bloccato anche l'importazione del legname per la presenza sempre di parassiti. Quindi c'è un po' questo rivestimento tecnico-scientifico. Poi in realtà è chiaro che sono anche tariffe, controtariffe politiche. tant'è che insieme a questo varo di tariffe il governo cinese ha anche pubblicato un libro bianco sul fentanyl, perché sapete che il fentanyl, questo eppioide sintetico che sta facendo danni negli Stati Uniti, è la, diciamo, la ragione o il pretesto, a seconda dei punti di vista, per cui Trump ha varato le tariffe anticinesi.
Sì, parlava di fentanyl anche ieri il premier canadese Trudeau, proprio usando questa, cioè, diciamo, questa definizione, cioè quella del pretesto. Che cosa dice Pechino quindi sul fentanyl, o più che altro forse su diciamo i componenti che poi vengono utilizzati per produrre questo, che è un oppiaceo, giusto?
Sì, sostanzialmente com'è il meccanismo? Sostanzialmente ci sono delle industrie chimiche cinesi e non solo, che producono le basi, cioè gli ingredienti, diciamo così, di questo fentanyl. Poi, attraverso giri poco chiari, generalmente gestiti dalle mafie, queste componenti separate arrivano nel continente americano, soprattutto in Messico, ma Trump accusa anche il Canada, dove vengono rielaborate e questo crea il fentanyl, che poi non dagli Stati Uniti d'America, e appunto provocando morti e insomma e disagio. Ma sostanzialmente il Ministero degli Esteri cinese ha rilasciato questo libro bianco nel quale sostanzialmente dice di aver applicato tutte le normative per il controllo, la produzione e lo smercio di queste sostanze chimiche che producono il fentanyl. Però è interessante perché il Ministero degli Esteri ha rilasciato, ha accompagnato questo libro bianco con un commento molto duro che a mio avviso fotografa bene l'aria che tira proprio a livello globale. Cioè, questo commento parte dal fentanyl per poi parlare esplicitamente di guerra, ok? Lo cito proprio, dice il Ministero degli Esteri: vorrei ribadire che l'intimidazione non ci spaventa, il bullismo non funziona con noi, le pressioni, la coercizione, le minacce non sono il modo giusto per trattare con la Cina. Chiunque eserciti la massima pressione sulla Cina sta scegliendo la persona sbagliata e sta sbagliando i calcoli. Se gli Stati Uniti vogliono davvero risolvere il problema del fentanyl, allora la cosa giusta da fare è consultarsi con la Cina sulla base di uguaglianza, rispetto reciproco e reciproco beneficio per affrontare le reciproche preoccupazioni. E qui viene una frase veramente dura: se gli Stati Uniti hanno altri obiettivi in mente e se la guerra è ciò che vogliono, che si tratti di una guerra tariffaria, commerciale o di qualsiasi altro tipo di guerra, siamo pronti a combattere fino alla fine. Beh, a mia memoria è la prima volta che il Ministero degli Esteri cinese se ne esce con un comunicato così duro parlando esplicitamente di guerra.
Sì, in effetti ce l'ho qua davanti anch'io adesso. In effetti diciamo, è uno stile di comunicazione se non altro inusuale. Ti faccio una domanda, ma non so se è un elemento una cosa che puoi sapere. Tornando, diciamo, sul merito, se poi effettivamente il merito è il fentanyl e la diffusione di queste sostanze. Il fentanyl ovviamente invece in Cina non esiste, non si produce, nonostante ci siano, diciamo, le materie prime, non è una questione che anche la Cina affronta.
Guarda, in Cina non mi risulta che si affronti il problema del fentanyl in quanto droga, cioè insomma in quanto droga già pronta, prodotta da queste sostanze chimiche. Devo dire che appunto mancando da 2 anni rotti dalla Cina, non ho la percezione sul campo di quali siano le droghe che in questo momento circolano. Cioè, fino a qualche anno fa circolava veramente di tutto, poi c'è stato il periodo delle metanfetamine e così via. Certo, è un po' una situazione strana, perché per esempio c'erano 2 mercati paralleli per gli stranieri e per i cinesi, finché hanno cominciato a fare dei giri di vite pesanti intorno al 2014. Intorno al 2014 hanno cominciato a punire insomma, non solo diciamo, il commercio, no?
Ma anche il consumo.
Anche proprio il consumo. Consumo di stupefacenti, tant'è che insomma, sostanzialmente conosco casi di persone, anche amici, che sono stati detenuti e poi rispediti in Italia perché si erano fatti risultati positivi all'hashish piuttosto che alla marijuana, insomma, cose di questo genere. Ci sono andati giù duro, ma non ho la percezione netta di quale sia la situazione in questo preciso.
Adesso. Allora, quindi, diciamo, abbiamo detto dei controdazi, abbiamo detto dei bandi più o meno, diciamo, più o meno strumentali a imprese statunitensi in Cina, abbiamo detto del ricorso, dell'annunciato ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio. In tutto questa, in tutta questa situazione, anche di risposte, di controrisposte, da un giorno con l'altro, però la Cina prosegue il suo rituale ed è iniziato la doppia sessione del Parlamento, il Lianhui, sessione del Parlamento cinese.
Sì, 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 è arrivato il grande giorno, è iniziato il Lianhui, appunto, come dicevi tu, la doppia sessione annuale dei parlamenti cinesi. Allora, ieri si è aperta la conferenza politica consultiva. Cos'è la conferenza politica consultiva? Diciamo, è una sorta di senato, diciamo così, cinese, dove siedono i rappresentanti dei partiti non comunisti del paese, perché non tutti sanno che in Cina esistono dei partiti non comunisti. Qual è il loro compito? È quello di consigliare il partito comunista. Ecco, questi sono i partiti non comunisti a Cina.
Chiedi un consiglio se hai bisogno, certo, sì.
Chiedi un consiglio se hai bisogno, ma poi Xi Jinping va prima del Lianhui, va a incontrare i rappresentanti, gli fa i complimenti, eccetera, eccetera, tipo avete consigliato bene il partito, grazie. Poi ci sono i rappresentanti delle minoranze etniche, e poi persone notevoli del paese, insomma gli imprenditori di successo e così, e i rappresentanti di Hong Kong, Macao e Taiwan anche, ok? E tutti questi vengono tirati dentro per cooptazione, col compito appunto di consultazione, consiglio, come dice anche il nome, conferenza politica consultiva. Oggi invece è iniziato l'altro, il congresso nazionale del popolo, dove avviene l'approvazione vera e propria delle leggi. E come al solito, come da tradizione, è iniziato con il discorso sul lavoro del governo, cioè un bilancio delle cose fatte e il rilancio, le basi per il futuro, fatto dal premier, nonché numero due del Partito Comunista, che è Li Qiang. Ora, i punti salienti del discorso di Li Qiang che è avvenuto poche ore fa. Obiettivo di crescita, che è la notizia su cui tutti si accaniscono ogni anno, intorno al 5% del prodotto interno lordo, come nel 2024 e nel 2023. È la prima volta, a mia memoria, che per 3 anni consecutivi si stabilisce lo stesso obiettivo di crescita. Vuol dire che probabilmente ha toccato un tetto la crescita cinese e ci si assesta lì, cioè non si pensa che non scenderà e neanche crescerà. Poi sappiamo che la crescita è una profezia che si autoavvera, quindi comunque andranno le cose, ci diranno che hanno raggiunto intorno al 5%, quindi è così. Poi però la cosa notevole è che a fronte di un Trump che nelle medesime ore faceva tutto un discorso sul taglio del budget, protezionismo e così via, Li Qiang ha esposto una politica economica totalmente espansiva, per esempio buoni del tesoro per 1,3 trilioni di yuan, che sono circa 180 miliardi di euro o dollari, insomma, e che è un aumento di ben 300 miliardi di yuan rispetto all'anno scorso. Cosa servirà questo denaro? Per finanziare soprattutto programmi che devono stimolare questi benedetti.
Ne parlavamo forse in qualche puntata precedente, che questo era un po' l'imperativo, diciamo.
Sì, e vediamo se ci riescono questa volta. Ci sono tante le cause del mancata crescita come vorrebbero dei consumi interni cinesi, però vediamo se ce la fanno. E poi le infrastrutture, perché la politica delle infrastrutture è sempre quella che fa un po' da traino, e poi ricerca e sviluppo, quindi soldi per la ricerca e per lo sviluppo. Altro tema, il settore privato e di Stato devono lavorare fianco a fianco. E ti ricordi, no? Quando ha fatto l'incontro Xi Jinping con tutte le imprese, soprattutto quelle tecnologiche, e ha promesso proprio questa cosa. Non abbiate paura, imprese private, non vi tarperemo più le ali, anzi, e questo è chiaramente un segnale lanciato a queste imprese. Vi appoggiamo, insomma. Maggiore apertura agli investimenti stranieri. Si vedrà poi le singole misure, ma in questo momento la Cina sta cercando proprio di aprire le porte ai soldi che vengono dall'estero, anche perché l'origine del suo grande boom economico 40 anni fa arrivò soprattutto attraverso gli investimenti stranieri veicolati dai due porti d'ingresso della Cina, che erano Hong Kong e Taiwan. E poi la politica, sostegno all'ordine globale multilaterale. È una politica estera indipendente di pace all'interno di quello che è appunto lo sviluppo pacifico, che è il mantra della Cina. Cito quello che ha detto Li Qiang: restiamo fermi nel perseguire una strategia reciprocamente vantaggiosa di apertura, opponendoci all'egemonismo e alla politica di potenza, opponendoci all'unilateralismo e al protezionismo in tutte le forme e sostenendo l'equità e la giustizia internazionale.
E poi insomma, ci sono le dichiarazioni, questa è la dichiarazione, no? Anche sulla pace. Adesso ho fatto una ricerca in agenzia, no? Sempre rispetto alle conclusioni di questo discorso sul lavoro del governo, c'erano sempre queste diciture un po' anni 70, e leggevo che il budget della difesa nel 2025 viene mantenuto a più 7,2%, che è la stessa percentuale dell'anno scorso, sono 1.780 miliardi di yuan, pari, dice l'ANSA, al secondo bilancio nel settore più grande al mondo dopo quello degli Stati Uniti, come dire, aperti al dialogo, ma insomma riparati dal punto di vista, si fa molto discutere in queste ore, in questi giorni, di spese militari, no?
Sì, è proprio quello il concetto, cioè la Cina non ha sicuramente intenzione di svenarsi per le spese militari, ma deve riuscire a impedire, la strategia fondamentale cinese è di impedire a chiunque di poter attaccare la Cina senza pagare un prezzo troppo alto, ok? Quindi il concetto è un po' quello, io ti dico, se tu mi attacchi, pagherai così tanto caro questo attacco che non ti conviene farlo. Ora, ultimamente la Cina ha sviluppato molto anche, per esempio, il discorso delle portaerei, che sono per definizione uno strumento invece di proiezione su altri teatri. Ok? Però siamo molto indietro rispetto agli Stati Uniti, che credo abbiano 10 portaerei, la Cina ne ha 4, di cui credo che solo una funzioni realmente. E al momento quantomeno servono esclusivamente nelle esercitazioni, però come idea sarebbero per proiettarsi su altri teatri nell'ambito delle missioni ONU, tipo l'antipirateria nel Corno d'Africa, queste cose qua. Poi è ovvio che Taiwan è lì di fronte e questo apre tutto un altro capitolo.
Insomma, vedremo come evolve tutto questo e se da questo momento di guerra, di fatto commerciale, si passerà a un piano invece più sul terreno e in particolare per quello che riguarda la Cina, più marittimo, visto che stiamo parlando appunto del controllo del Pacifico. Senti, Gabriele, dimmi.
No, se mi permetti, proprio l'ultima nota rapida. Quello che voglio dire è che in questo momento la Cina sta cercando di giocare il ruolo della potenza stabilizzante e pacifica e d'ordine, stabilizzante rispetto a quel caos globale che c'è intorno. Questo può essere sia, come dire, una recita in controtendenza rispetto a quello che fanno gli Stati Uniti, ma è anche qualcosa che viene da lontano, cioè ci credono veramente i cinesi che lo sviluppo, la crescita, quindi il benessere collettivo vengono solamente in una situazione di pace, tranquillità e prevedibilità, cioè quindi il contrario rispetto ai continui colpi di scena, no? A cui assistiamo alla politica spettacolo dell'Occidente.
Va bene, allora ti ringrazio, ci sentiamo la prossima settimana, parleremo di Jack Ma, possibile?
Magari sì, perché così magari facciamo un po' una deviazione, ecco, parliamo un po' di questo personaggio che è ricomparso, parliamo di lui, dai.
È stato rispolverato. Grazie Gabriele e buona giornata a te.
Ciao.
Ciao.
A te. Ciao 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 a tutti.
E grazie allora anche a tutti voi per l'ascolto di questa puntata di A Come Asia. Ci sentiamo la settimana prossima, come sempre, alle 10.35 di mercoledì, mentre invece A Come Atlante torna domani con Sara Milanese. Io Diana Santini vi ringrazio, vi saluto, vi auguro buona giornata e vi do appuntamento. Allora, alla prossima settimana. Ciao!